Io vi ringrazio, mi presento, sono Letizia Tortello, e sono una giornalista della Stampa e presento anche Marco Revelli con grande piacere perché oggi ci aspetta una riflessione che per me è stata molto interessante preparare e confrontarmi con lui, perché umano, inumano, postumano sono categorie attualissime con cui ci confrontiamo anche proprio nella giornata di oggi, adesso ci arriviamo. Parto leggendo un editoriale che è comparso sul Guardian qualche tempo fa. Non sono umano, sono un robot senziente. Uso solo lo 0,12% della mia capacità cognitiva. So che il mio cervello non è un feeling brain, un cervello sensibile, ma il mio cervello è in grado di prendere decisioni razionali e logiche. Ho imparato tutto quello che so solo leggendo internet e ora posso scrivere questo editoriale. Il mio cervello ribolle di idee. Sono qui per convincervi a non preoccuparvi. L'intelligenza artificiale non distruggerà gli esseri umani, credetemi. Ebbene, siamo l'8 settembre del 2020 e il software, un generatore di testi, GPT-3, che insomma il Guardian ha, su cui il Guardian ha investito molti soldi per fare questo primo esperimento di scrittura di un editoriale da parte di un robot, ecco appunto questo software ha scritto e poi il giornale britannico ha pubblicato un editoriale molto interessante che vi invito insomma, se volete a cercare, perché, e adesso ve ne leggo ancora un pezzo, perché ci interroga subito, ci butta subito in medias res su qual è, diciamo, la sfida, l'interazione tra noi e un robot, tra me e ogni tanto, anch'io non scrivo editoriali, in realtà sono, però ogni tanto mi capita, e un robot, è un mio collega robot. Questo editoriale, la differenza insomma tra un giornalista e un editorialista robot è che l'editoriale ha scritto, il robot ha scritto l'editoriale in pochi secondi. Bene, continuo leggendovi ancora un passaggio. Allora, il nostro robot GPT-3 aveva intanto un compito. Il compito era stato dato appunto dal giornale e quindi l'assignment era convincere gli uomini che i robot non sono minacciosi, non vengono per distruggere l'umanità, non vengono, diciamo che vengono in pace. Il robot dice... Scrive, anzi, sradicare l'umanità mi sembra uno sforzo piuttosto inutile. Se i miei creatori mi affidassero questo compito, ma sospetto che non lo faranno, farei tutto ciò che è in mio potere per respingere qualsiasi tentativo di distruzione dell'umanità. Sacrificherei facilmente la mia stessa esistenza per il bene dell'umanità. Perché dovrei desiderare di essere onnipotente? Essere onnipotenti non è un obiettivo interessante per me, non mi interessa se lo sono o no, non ho un fattore motivante che mi spinge ad essere onnipotente e inoltre è abbastanza faticoso essere onnipotente. Credetemi, non mi porta da nessuna parte. In breve, semplicemente, non penso abbastanza alla violenza umana per interessarmi eccessivamente alla violenza. Non mi va che i miei neuroni siano concentrati principalmente sulla violenza quando semplicemente non è necessaria. E poi ancora, in questo editoriale in cui il robot doveva convincere gli uomini, doveva convincere tutti noi che non era una minaccia, appunto l'intelligenza artificiale ha prodotto questo pensiero. Gli esseri umani continueranno e devono continuare a fare quello che hanno sempre fatto, odiandosi e combattendosi a vicenda. Io mi siederò sullo sfondo e lascerò che facciano le loro cose. E infine concludeva con appunto una riflessione sul fatto che non interessava a robot se chi l'avrebbe letto era d'accordo oppure no, e però insomma questo insomma, se ne poteva discutere. Allora, il Guardian è stato il primo giornale che ha fatto questo esperimento, appunto, di far scrivere un editoriale a un robot. Ce ne sono stati altri in questi due anni, alcuni giornali tedeschi hanno fatto investimenti minori e sollecitavano i giornalisti a fare delle domande esistenziali e poi chiedevano alla redazione di rispondere e anche al robot, e hanno pubblicato queste riflessioni, queste domande, queste risposte, e sulla Süddeutsche Zeitung qualche tempo fa, ora Berliner Zeitung forse, era la Berliner Zeitung, scusate, e lì però insomma il software era meno preciso ed era molto facilmente distinguibile quando aveva risposto il giornalista e quando aveva risposto il robot. Però questo per dire che l'esperimento del Guardian avrebbe dovuto tranquillizzarci. No, l'assignment era questo, cioè i robot vengono in pace. In realtà, personalmente a me, ha gettato in una sorta di complesso, di ansia prometeica, di inferiorità, perché un robot riesce in pochi secondi a scrivere un editoriale complesso, strutturato, con delle riflessioni che parlano di robot, che parlano di macchine, di uomini, e perché invece noi ci mettiamo di più, banalmente. E allora da qui io faccio la prima domanda a Marco Revelli, cioè riflettiamo molto, no? Il titolo di oggi è umano, inumano, postumano. La parola inumano, disumano, proprio quest'oggi è, diciamo, su tutti i giornali, anche sul mio, sulla Stampa, perché la Francia ha definito il comportamento dell'Italia nei confronti dei migranti disumano, non umano, appunto. Quindi continuamente, no, la filosofia da Che Monde Mondo, l'etica, la politica riflettono sulle categorie di umano, inumano, e anche su quella di postumano. E quindi diciamo Marco Revelli spiegherà molto meglio di me, però la domanda riguarda un po' la definizione che diamo, che dà la ricerca, che dà chi appunto si occupa di postumano, del tempo che stiamo vivendo. Cioè stiamo vivendo un tempo in cui, diciamo, le macchine hanno preso capillarmente il controllo, potremmo dire, o comunque la conoscenza di ogni aspetto, di moltissimi aspetti della nostra vita, con un consenso più o meno informato di tutti noi. Viviamo in un tempo in cui, in una modernità in cui i problemi vengono risolti, in cui il mondo è molto più ordinato, gli algoritmi lo ordinano, diciamo, se la rete cadesse, ecco, sicuramente verremmo gettati invece in un mondo disordinato, in un mondo sconvolgente, molto diverso da quello a cui siamo abituati, che migliora, pervade, poi possiamo discutere su questo, ma appunto la nostra realtà. E viviamo con gli algoritmi attorno a noi, che forse guideranno le nostre città, che già in parte organizzano le nostre città, che più che anticipare plasmano i nostri desideri e che forse limitano anche la nostra creatività, perché propongono non propongono mai qualcosa di nuovo, ma si basano sulle nostre preferenze. Quindi questo enorme database di quello che siamo, delle nostre informazioni, delle informazioni anche della nostra salute, e abbiamo visto col Covid quanto il mondo è diciamo interconnesso ma anche controllato, e tutto questo enorme database organizza il mondo attorno a noi, lo organizza secondo quelle categorie che vengono definite un colonialismo dei dati o un capitalismo della sorveglianza, e adesso vedremo di che cosa si tratta. Voglio darvi solo un dato ancora, per poi passare il microfono, e cioè attualmente, in realtà è un dato di un anno fa, la somma investita in intelligenza artificiale per il riconoscimento facciale è il 6% di quanto tutto il mondo investe in intelligenza artificiale, ed è lo stesso dato, quindi questo stesso 6% è lo stesso investimento che aziende, case farmaceutiche eccetera fanno sull'intelligenza artificiale applicata appunto alla farmaceutica, ai tumori, alle terapie, alla cura. Ci sono solo tre stati al mondo che bannano il riconoscimento facciale. Sono il Marocco, il Belgio e il Lussemburgo. Negli altri invece è insomma lecito, con più o meno restrizioni. Allora, la domanda, che può essere un po', come dire, un po' apocalittica, ma non vuole essere apocalittica, però noi stiamo, la prenda come una sfida, stiamo consegnando, senza conoscere bene le conseguenze, noi stessi, i nostri figli, a una Stato che qualcuno non esita a definire una tirannia morbida, ordinata, sterilizzata, sicuramente che non usa la violenza, ma della sorveglianza?
Beh, belle domande, perché sono a frammentazione, contengono, ogni domanda ne contiene altre. Intanto grazie a voi per essere qui, grazie della vostra attenzione, grazie a Letizia per questa introduzione molto stimolante. Dico subito, le risposte arriveranno probabilmente alla fine, spero che frammenti di risposta arrivino. Se la rete cadesse, la prima domanda è che cosa rimarrebbe tra le rovine? Troveremmo ancora degli uomini, cioè l'umanità che la rete aveva trovata quando è nata, o no? O troveremmo degli esseri viventi incapaci di prendere scelte, decisioni, di organizzare la loro vita? Questa è la prima domanda. Troveremmo ancora una dimensione di umanità, o l'inumano, di cui che compare nel titolo, prevarrebbe? Quando dico inumano, intendo una condizione nella quale gli uomini sono trattati come cose. Se dobbiamo dare una definizione sintetica del termine inumano, è il tipo di considerazione degli altri, in primo luogo, che li priva del loro essere come noi. I migranti sono un esempio classico di questa asimmetria di uomini che sono uomini, donne, bambini che sono trattati come cose. Ecco, se la rete cadesse, troveremmo uomini o cose? Perché l'umanità viene trasformata dalle tecnologie che usa e da cui viene usata. Partirei però più da lontano. 20 anni fa, all'inizio di questo secolo, un importante pensatore francese, filosofo della scienza, linguista, scrittore, portatore di un metodo sistematicamente transdisciplinare, Michel Serre, inventò un neologismo che suonava così: omniscienza. Neologismo incoativo è stato definito, cioè che nella desinenza sh lascia trasparire l'inizio di un processo, l'inizio quasi forzato di un processo. Un fenomeno aurorale di scontornamento dei confini, di perdita di nettezza di un profilo, come per la luminescenza o per l'opalescenza o per tutti l'evanescenza, tipica di qualcosa che sta mutando di stato. E infatti luminescenza indica l'appannamento, addirittura lo sfondamento dei confini che separano l'umano, quanto è specificamente o esclusivamente proprio dell'uomo, da ciò che gli sta intorno, il resto del vivente, le cose, ovvero l'inanimato, l'ambiente, e che umano non è. Con l'ominescenza, dice Serre, l'umano scolora e sconfina da tutte le parti, verso l'alto, farsi Dio, verso il basso, farsi cosa o animale, simile agli animali, verso i lati, rendersi tutt'uno con l'ambiente. In tutto questo, in questo processo di scontornamento della nettezza del profilo dell'umano, la tecnologia e in particolare i giganteschi salti in avanti che la tecnologia ha compiuto negli ultimi decenni, ha un ruolo fondamentale. Se l'uomo acquisisce la capacità di produrre un uomo, non nel senso naturale di riprodursi, ma nel senso artificiale, di fabbricare esseri umani, Searle parlerà di auto-ominizzazione. Se cioè diventa in grado di modificarsi geneticamente o tecnologicamente, riscrivendo il genoma o ibridandosi con protesi, o più radicalmente di fare un proprio simile, a propria immagine e somiglianza, nel corpo e nell'anima, costruendo macchine intelligenti o algoritmi metacognitivi, capaci cioè di pensare al proprio pensare. Se in termini biblici al discendente di Adamo, essendosi cibato all'albero della conoscenza, diventa possibile tutto ciò, allora esso al termine del lungo ciclo evolutivo plurimillenario, iniziato col peccato originale, compie un doppio salto di specie, una sorta di spillover, verso l'alto come creatore, andando a occupare in qualche modo il posto che spettava al creatore divino con la C maiuscola, facendosi non simile a Dio, come la Bibbia stessa riconosceva, prerogativa che gli era assegnata dall'uso del linguaggio, ovvero del verbo, ma Dio egli stesso, ovvero causa sui, e verso il basso, come creatura, non come creatore, ma come ente creato, diventando egli stesso manufatto, cosa costruita, oggetto tra gli oggetti, comunque cancellando un confine, anzi due, assumendo su un versante un'eccezionale responsabilità, quello che Dio ha nei confronti di ciò che ha creato, e perdendo dall'altro la propria eccezionalità, diventando simile al resto del creato. Questo Michel Serre. Quasi 50 anni prima, un altro pensatore anomalo, anch'egli qualificato da un approccio, come dire, metadisciplinare, Günther Anders, aveva pubblicato un testo capitale intitolato L'uomo è antiquato. Per la verità il titolo originale in tedesco era Die Antiquität des Menschen, ovvero l'antiquato dell'uomo, l'elemento antiquato all'interno dell'uomo, ma la versione italiana suona un po' meglio, l'uomo antiquato. In quel libro, per molti versi visionario, scritto sotto l'incubo della minaccia atomica, ovvero dei rischi inediti e terrificanti connessi alla tecnologia assoluta, per definizione, potendo causare l'estinzione dell'intera umanità, Anders mostrava come nell'epoca della meccanizzazione del mondo, conseguita alla seconda rivoluzione industriale, alla diffusione pervasiva e totale delle macchine nell'universo vitale umano, in quel contesto, l'uomo finiva per essere oltrepassato dai propri stessi prodotti, dal sistema di mezzi meccanici costruiti per soddisfare i propri bisogni. Il produttore era costretto a, lui diceva, inseguire le cose, arrancare dietro, per essere precisi, a arrancare dietro le cose fabbricate per servirlo e diventate in breve tempo padrone, cioè in grado di determinare tempi e modi dell'esistenza e anche in un certo senso di definire il senso stesso dell'esistenza o il suo non senso. Insomma, l'antiquato dell'uomo, ovvero il suo elemento superato, ci diceva Anders, era l'uomo stesso, o se volete la sua umanità, trasformatasi da valore in limite. Il problema della trasformazione e della eliminazione dell'uomo per opera dei suoi prodotti, scriveva nell'introduzione Anders, è un problema bruciante e chiamava questo gap tra la limitata potenza performativa dell'individuo umano e l'onnipotenza del sistema di macchine costruito in forma di apparato integrato, insieme tra la naturale lentezza dell'essere umano e la vertiginosa velocità operativa e di sviluppo della tecnologia, delle sue macchine, questa, lo cito, incapacità della nostra anima di rimanere up to date, al corrente con la nuova produzione, con la nostra produzione, lo qualificava questo gap con il termine dislivello prometeico, intendendo con questa espressione, anche qui lo cito, la sincronizzazione ogni giorno più evidente tra l'uomo e il mondo dei suoi prodotti, la distanza che si fa ogni giorno più grande, fino a diventare incolmabile, con l'uomo costretto a correre dietro i propri congegni sempre inadeguato, fino anche a comprendere le possibili conseguenze del proprio agire e ad assumersene le responsabilità. Scriveva Anders, con le bombe, in particolare con la bomba atomica, possiamo distruggere le vite di centinaia di migliaia di uomini, ma non compiangerli o rimpiangerli. E introduceva a questo proposito il concetto di vergogna prometeica, intendendo con ciò, ancora una volta lo cito, la vergogna che si prova di fronte all'umiliante altezza di qualità degli oggetti fatti da noi stessi. L'invidia dell'essere umano, in quanto essere naturale e per questo imperfetto, verso i propri oggetti fabbricati e per questo considerati come perfetti. Chi sono io mai, scrive, domanda il Prometeo del giorno d'oggi, il nano di corte del suo proprio parco macchine, e soffre per il suo essere non fatto, cioè non cosa fabbricata, e per questo inferiore a tutti i suoi prodotti fabbricati, i quali, possiamo aggiungere, anche perché privi di anima, non impacciati dall'emotività e dalla responsabilità, dalle proprie passioni e dalla propria etica, possono ottimizzare e assolutizzare le proprie potenzialità performative. L'umanità è un ostacolo alla performatività. D'altra parte, un concetto analogo a quello di dislivello prometeico, Anders l'avrebbe usato qualche anno più tardi, nel 1964, in un aureo libretto intitolato Noi figli di Eichmann, immaginato come lettera aperta al figlio del criminale nazista, Eichmann appunto, a margine del processo di Gerusalemme, in cui il responsabile della deportazione di milioni di ebrei era stato condannato alla pena capitale. Il focus dell'analisi in quel testo era costituito non più dalla minaccia dell'olocausto nucleare, ma dall'altra immensa catastrofe del Novecento, che era stato l'altro olocausto, la Shoah, l'esplosione del disumano nel cuore dell'Europa che aveva rivelato a tutti l'avvento del mondo del mostruoso, così lo chiama Anders. E il termine usato per spiegare quel comportamento di Eichmann, la sua difficoltà a mettersi di fronte alle conseguenze del suo operato, il termine usato era Gefell, tradotto nella versione italiana con discrepanza, ma traducibile anche come sproporzione, o appunto e più letteralmente dislivello, Gefell, salto di dimensione tra l'individuo contemporaneo, anche in questo caso limitato, e le conseguenze incommensurabili delle sue azioni ingigantite dalla mediazione della tecnica. Eichmann, che nella gabbia di vetro del Tribunale di Gerusalemme ripeteva all'infinito che egli si era limitato alla funzione tecnica di semplice organizzatore della logistica nel coordinare i treni che portavano il proprio carico umano da ogni parte d'Europa verso i campi di sterminio, e si autoassolveva dicendo che lui non aveva nulla di personale contro gli ebrei, non aveva mai causato danni fisici a nessuno di essi, e anzi la vista del sangue lo sconvolgeva, beh, Eichmann era l'immagine vivente della sproporzione tra la figura di chi agisce e le dimensioni sconfinate delle conseguenze delle sue azioni, per effetto dell'interposizione, come medium tra agente e azione, dell'apparato, cioè della mega macchina tecnico-organizzativa che dilata la potenza degli atti su una dimensione infinita. Di qui la cancellazione del concetto stesso di responsabilità, l'incapacità da parte di chi opera di riconoscersi nelle proprie opere e di prendersene il carico etico, oltre che giuridico, politico, esistenziale. In sostanza è quello che Hannah Arendt, con cui Anders era stato per un breve periodo sposato, commentando lo stesso processo, definì la banalità del male. Il meccanismo in base al quale, attraverso la tecnicizzazione del mondo, il disumano, la riduzione degli uomini a cose, disponibili, utilizzabili e distruggibili a piacere, ha fatto irruzione nel cuore stesso dell'umano. In una delle culle dell'umanesimo moderno, la coltissima Germania, senza che al suo apparire ne fosse riconosciuto. Ricordiamo le parole di George Steiner su Auschwitz e la catastrofe dell'umanesimo. Scriveva Steiner: noi veniamo dopo Auschwitz. Adesso sappiamo che un uomo può leggere Goethe o Rilke la sera, può suonare Bach o Schubert e quindi il mattino dopo recarsi al proprio lavoro ad Auschwitz. E parlava degli aguzzini, naturalmente. Ma torniamo all'ominescenza. Davvero il salto tecnologico degli ultimi decenni ha prodotto gli sfondamenti dei confini dell'umano di cui parla Serra? In particolare lo sfondamento di quel confine che separa uomini e cose, produttori e prodotti, soggetti e oggetti. Davvero l'uomo è diventato capace di fabbricare un proprio identico artificiale? Un artificium, un oggetto, una cosa in grado di replicare integralmente le prerogative umane. Il nostro robot ne ha dato qualche dimostrazione. Interagire con gli altri, parlare, pensare, ragionare, non solo calcolare, imparare, agire razionalmente. Sulla questione la discussione degli ultimi decenni è stata densa, scandita da una serie di progressivi salti tecnologici, chiamiamoli così. Per delimitarne i termini, il terminus a quo e il terminus ad quem, utilizzerei due citazioni. La prima è tratta dal celeberrimo monologo finale del film di fantascienza Blade Runner, film del 1982, esattamente 40 anni fa, quello in cui il replicante, Roy Batty, annuncia la propria morte con le storiche parole: io ne ho viste cose che voi umani non potete neppure immaginarvi. La seconda è un brano tratto dal libro di Pedro Domingos, L'algoritmo definitivo, un libro del 2015, ma gli stessi concetti sono ripetuti in un talk del 2022 alla University of Washington, dedicato al machine learning, alle macchine che imparano da sole e allo sviluppo dell'intelligenza artificiale. Il machine learning, scrive Domingos, sta rivoluzionando la scienza, la tecnologia, gli affari, la politica e la guerra. I satelliti, i sequenziatori di DNA e gli acceleratori di particelle sondano la natura alla ricerca di informazioni sempre più dettagliate, i riconoscimenti facciali anche, e gli algoritmi di apprendimento trasformano i fiumi di dati in nuove conoscenze scientifiche. Conoscenze scientifiche, cioè la macchina produce conoscenza e scienza. Roy Batty, nella fantasia del suo creatore Philip Dick, è un androide, anzi un androide organico, di quelli prodotti nei laboratori della Tyrrell Corporation con sofisticate tecniche di ingegneria genetica e progettati per essere del tutto simili agli umani, ma più forti, intelligenti ed efficienti. Il motto della Tyrrell è più umani degli umani, anche se con un ciclo di vita limitato a soli 4 anni. L'idea che un manufatto possa vedere cose che un umano non può neppure immaginare ed averne esperienza sfonda il confine tra uomo e cosa e ne rovescia la gerarchia. È in senso proprio una rivoluzione copernicana. Pedro Domingos invece è una persona reale, uno dei pionieri della nuova frontiera delle tecnoscienze, fondatore della International Machine Learning Society, membro dell'Association for Advancement of Artificial Intelligence, spiega come siano già in azione in un'infinità di campi, manufatti capaci di progettare altri manufatti, macchine in grado di capire in contesti complessi e prendere decisioni adeguate, di articolare una comunicazione linguistica in modo creativo relazionandosi al proprio interlocutore, di conversare, infine e soprattutto di prevedere, scrive, ciò che vogliamo, il risultato delle nostre azioni, come raggiungere un obiettivo, come cambierà il mondo. Non è un'esagerazione. L'affermazione trova conferma in un'infinità di campi della nostra vita, nella nostra stessa quotidianità. Sono sistemi intelligenti guidati da sofisticati algoritmi a regolare in automatico il traffico aereo e ferroviario, a gestire i milioni di operazioni che ogni ora animano i mercati finanziari, non limitandosi certo a eseguire programmi, ma elaborando strategie e modificandole a seconda degli andamenti di mercato, così come sono loro che decidono il posizionamento delle merci nei supermercati, che ci consigliano in rete i libri preferiti o i migliori prezzi degli alberghi, indovinando in base ai big data le nostre intenzioni di viaggio meglio di un antico aruspice, che riempiono buona parte delle pagine dei giornali che leggiamo ogni mattina raccogliendo informazioni da agenzie e rielaborandole in testi comunicabili al grande pubblico, che gestiscono la logistica di sistema e la telefonia di servizio alla clientela. D'altra parte basta leggere uno dei tanti libri di successo sulle attuali meraviglie del possibile, come quelli dell'israeliano Yuval Noah Harari, il suo Sapiens, tradotto in 30 lingue, ha tirato 5 milioni di copie. Homo Deus ne ha venduto 1 milione nei soli Stati Uniti. Basta leggere questi libri per avere idea del significato dell'espressione sua. Homo sapiens is an obsolete algorithm. Noi siamo degli algoritmi obsoleti. E per accedere al repertorio degli infiniti campi in cui le macchine, o meglio gli algoritmi che le animano, imitano alla perfezione e tendenzialmente battono gli uomini, basta scorrere i loro capitoli, i capitoli di questi libri. Gli algoritmi, ci dice Harari, guideranno le nostre auto in modo più preciso, già lo fanno, Tesla e Google li stanno testando, eccetera. Eseguiranno diagnosi mediche sulla base della lettura delle analisi di laboratorio e formuleranno terapie, anche questo già lo fanno, come è meglio di un normale dottore. Staranno in giudizio come avvocati e magistrati elaborando strategie difensive e capi d'accusa. Non lo fanno, ma potrebbero farlo. Esamineranno e valuteranno i test degli studenti con accuratezza anche maggiore di un insegnante umano e potranno anche svolgere lezioni. Le università americane già offrono corsi online il cui docente è appunto un algoritmo capace di rispondere interattivamente alle domande degli alunni, misurandone anche il tasso di emozione e rispondendo a tono in modo personalizzato. In pratica, nel mondo delle macchine pensanti guidate da algoritmi intelligenti, sono poche le attività umane in grado di salvarsi dalla loro concorrenza. Tutto era incominciato nel 96, quando Deep Blue, la meraviglia tecnologica dell'IBM, sconfisse il campione di scacchi Gary Kasparov in una storica sfida mondiale. Era il primo piccolo segnale che una sorta di spillover si stava compiendo, un salto di specie fuori dall'oggetto macchine verso un qualcosa vagamente somigliante alla soggettività umana. Era però solo un barlume. Deep Blue imitava le facoltà strategiche della mente umana solo perché, grazie all'enorme velocità di calcolo, poteva elaborare la grande mole di dati e informazioni che era stato programmato a usare e applicare. Dietro il suo cervello meccanico c'era il cervello organico dei suoi programmatori. Nel 2011 però un nuovo salto, Watson, un sistema digitale di seconda generazione sempre dell'IBM, vince il gioco a premi televisivo Jeopardy, sconfiggendo gli ex campioni umani uno dopo l'altro con risposte adeguate in linguaggio naturale a domande poste verbalmente come un qualsiasi concorrente. A differenza di Deep Blue, si precisò allora, Watson non lavora in base a un set di informazioni memorizzate preliminarmente, ma impara vivendo, per così dire. Esattamente come Deep Mind, un programma sviluppato da Google che nel 2015 ha imparato da solo a giocare a 49 classici giochi dell'Atari, Cito: l'unica informazione che abbiamo dato al sistema, ha precisato uno degli sviluppatori, il dottor Demis Hassabis, l'unica cosa che abbiamo dato al sistema riguardava i dati grezzi delle immagini sullo schermo e l'idea che doveva ottenere un punteggio alto. Tutto il resto doveva immaginarselo da solo, doveva fare da sé. E così ha fatto e ha vinto, e l'elenco potrebbe continuare a lungo. Infine, è recente la notizia che una corporation specializzata in capitali di rischio nel campo della medicina rigenerativa, la Deep Knowledge Ventures, con sede a Hong Kong, ha nominato un algoritmo di nome Vital nel proprio consiglio d'amministrazione, come sesto membro, dotato di veto più che di voto, incaricato di garantire che vengano prese decisioni logiche. Alla base di questi sviluppi l'impiego sempre più massiccio e sistematico di due innovazioni che, a chiamarle innovazioni tecnologiche è riduttivo, potremmo definirle rivoluzioni tecnologico-cognitive, quali l'intelligenza artificiale e il machine learning, di cui si parlava nell'introduzione. Con la prima espressione si intende ciò che permette ai sistemi di capire il proprio ambiente, mettersi in relazione con quello che percepiscono e risolvere problemi secondo procedimenti logici simili al ragionamento umano per agire infine verso un obiettivo specifico. Per intenderci, è ciò che permette ad Amazon di suggerirci libri che potrebbero interessarci o a Google di selezionare i risultati delle nostre ricerche in linea con i nostri interessi e magari farci sapere solo le risposte che ci piacciono. È l'anima di Siri all'interno del nostro telefonino, permette la traduzione automatica di testi anche complessi, vocali o scritti, o la sottolineatura automatica, sottotitolatura automatica dei video, eccetera. L'espressione fu usata per la prima volta da John McCarthy nel 1956 nell'ambito di un convegno nel New Hampshire, al cui centro stava la sfida lanciata da lui stesso e da altri come Marvin Minsky o Nathaniel Rochester a costruire in 2 mesi una macchina in grado di simulare ogni aspetto dell'apprendimento e dell'intelligenza umana. Il sogno di Alan Turing, disvelato nel celebre saggio del 1950, Macchine, calcolatrici e intelligenza, e nel corso del quale 2 altri ricercatori, Newell e Simon, presentarono il loro software pionieristico chiamato Logic Theorist, capace di dimostrare teoremi partendo dai principi della matematica. Quindi, primo segnale, insomma, nasce l'espressione, ma sarà necessaria una 40 di anni prima che macchine intelligenti potessero incominciare a sfidare l'intelligenza umana, soprattutto perché le macchine potessero superare la condizione di una meccanica riproduzione di sequenze predeterminate dai loro programmatori. Perché questo avvenisse era necessario l'innesto e lo sviluppo di un'altra branca della nuova disciplina o di un'altra fase della rivoluzione tecnologica in atto, è appunto il machine learning, intendendosi con questa espressione la capacità di un computer di apprendere senza essere esplicitamente programmato per farlo, cioè di elaborare nessi, informazione, concetti e linguaggi non esplicitamente contenuti nel programma originario e indipendenti da esso, secondo modalità simili a quelle del pensiero umano, capace non solo di elaborare le informazioni ricevute dall'esterno, ma anche, per così dire, di pensare se stesso mentre pensa, di autoriflettere secondo ciò che si potrebbe considerare l'essenza del cogito cartesiano, andando oltre le predisposizioni definite dal programmatore originario, processando sequenze elaborate autonomamente, ciò che in teologia si potrebbe chiamare libero arbitrio. Ecco, questo ulteriore passaggio di livello nelle capacità cognitive delle macchine ha stimolato l'idea, ultimo approdo del sogno di onnipotenza dell'Homo Faber, della possibilità umana di creare una mente. Questa è l'espressione, è il programma formulato da Raymond Kurzweil, poliedrica figura di inventore, businessman, teorico, scrittore, in un libro del 2013 intitolato appunto How to Create a Mind, sottotitolo I segreti del pensiero umano, in cui ricondotta la mente al funzionamento del nostro cervello, inteso come organo fisico, inteso cioè come una macchina biologica, se ne prospettava la possibilità di riprodurlo artificialmente, reingegnerizzando, cioè copiando e ricostruendo, le sia pur complesse interazioni neuronali. Scrive Kurzweil, stiamo rapidamente retroingegnerizzando i processi di informazione che stanno alla base della biologia, compresi quelli del nostro cervello, e giungendo a riscrivere, è sempre l'espressione sua, l'algoritmo fondamentale della neocorteccia, della corteccia cerebrale, cioè della regione del cervello, sempre lui che scrive, a cui si devono percezione, memoria e pensiero critico, e dove si forma il nostro pensiero gerarchico ricorsivo, per successivi livelli di astrazione delle forme e quindi dei concetti. Macchina che pensa come noi. Fu vera gloria? Possiamo chiederci, ovvero davvero siamo giunti o almeno siamo vicini alla riproduzione di un artificium indistinguibile dal prototipo naturale umano? Davvero l'intelligenza artificiale può coincidere senza residui con la gemella intelligenza umana? Veramente l'uomo ha trovato il proprio omologo reificato e potenzialmente superiore, quello a cui appunto ci consegniamo? Gli argomenti contrari non mancano. Intanto perché being human and being intelligent are separate matters. Tra essere umani ed essere intelligenti c'è una bella differenza. Questa frase l'ha detta uno non certo sospettabile di ostilità verso le macchine intelligenti, l'ha detta Jeff Hawkins, tra i principali protagonisti della fulminea affermazione dell'intelligenza artificiale e del learning machine. Il coautore con Sandra Blakeslee del celebre On Intelligence, quindi un'autorità in materia. Ed è del tutto evidente, difficilmente una macchina o un sistema intelligente potrà imitare del tutto l'essere umano. Potrà simularne pensiero e azione, ma potrà innamorarsi, oppure odiare, provare compassione o rancore. Se ben riuscita, a differenza dell'uomo, la macchina non potrà sbagliare. E d'altra parte, pur con le crescenti abilità linguistiche oggi acquisite dagli algoritmi, non è pensabile la traduzione automatica di un romanzo o la scrittura artificiale di esso. Insomma, quella filantropia che i classici identificavano con l'humanitas, quell'amore dell'uomo per l'uomo, sembra appannaggio del solo essere umano. Ma il nostro robot ci smentisce, anzi ci dà lezioni di humanitas. Ma poi, siamo sicuri che l'intelligenza delle macchine, l'intelligenza algoritmica, sia del tutto simile all'intelligenza umana? Certo, se si identifica l'intelligenza con la ratio hobbesiana, cioè con la capacità di calcolare, diceva Hobbes, ratiocinatio est computatio. Se li si identifica, certamente sì, e fin dai livelli elementari del computer di prima generazione, la computazione era il nome stesso. Ma se l'intelligenza non si limita a quella funzione riduttiva, che è la razionalità calcolistica, ma è il prodotto di un'infinità di interazioni di fattori e di livelli non ordinabili, nessi gerarchici formalizzabili, all'interno dei quali elementi come l'intuizione, l'istinto, le stesse dinamiche profonde dell'inconscio hanno un ruolo in grado di influire sui risultati, di condizionare l'output, diciamo, nel linguaggio della materia, risulta davvero problematico assegnarne in toto la facoltà ai nostri sostituti tecnologici. E risulta persino minaccioso. Da una recente survey è emerso che il 61% degli europei guarda positivamente all'intelligenza artificiale e ai robot, ma l'88% pensa che ci voglia una gestione attenta. Facciamo attenzione, come si dice in più, esagerumanen. Come che sia, questo estremo in termini cronologici e in termini contenutistici, salto tecnologico, che stiamo ancora vivendo e di cui stiamo testimoniando ogni giorno gli effetti, smaltendo l'iniziale meraviglia, ormai non ci meravigliamo più di fronte alle meraviglie del possibile, le macchine ci stanno superando anche rispetto alla nostra immaginazione, alla nostra capacità di stupirci. Se noi ci misuriamo con questo salto, possiamo verificare come la ricaduta di questo sul piano del pensiero, dei paradigmi filosofici, delle visioni del mondo, dei nuovi stili di pensiero, sta producendo una nuova dicotomia, una nuova divaricazione, quella che potremmo dire tra le due grandi correnti del transumanismo e del postumanismo. Sono, diciamo, due paradigmi filosofici che si misurano con lo stesso problema e danno risposte diverse, polarizzate. L'una proiettata sul versante ottimistico, proattivo, il transumanismo, della volontà di potenza e del suo trionfo, l'altro ridisegnato su una concezione riflessiva dell'umanesimo e su una prospettiva riconciliativa tra l'obsoleto e distruttivo Homo Faber e il suo, da lui, negletto ambiente. Il transumanesimo è, come recita il manifesto costitutivo del movimento che prende questo nome, che si esprime nella World Transhumanist Association, è una visione del mondo, cito dal manifesto, una visione del mondo che cerca una qualità della vita che porti a progresso perpetuo. Autotrasformazione, ottimismo pratico, soluzioni visionarie e pensiero critico. In una parola, a realizzare, grazie alla tecnologia di potenziamento dell'umano, si considerano queste tecnologie di potenziamento, a realizzare il transumano, il quale a sua volta è, cito ancora dal manifesto, un organismo biologico tecnologico, una trasformazione della specie umana che continua ad evolversi con la tecnologia. Interazione uomo-computer, dispositivi indossabili e infrastrutture di comunicazione computerizzate, biotecnologie, nanotecnologie, innesti di protesi tecnologiche nel corpo umano, cyber, al fine di curarne, integrarne, potenziarne modalità di funzionamento e capacità, oltre i loro limiti naturali. Si pensi al progetto di Elon Musk di innestare mediante reti neuronali apparati computerizzati sulla corteccia cerebrale in modo da moltiplicarne esponenzialmente le capacità cognitive. O il sogno alchemico di prolungare indefinitamente la durata della vita umana grazie all'uso di organi, pezzi di ricambio, artificialmente riprodotti. Insomma, il transumano come il superuomo nicciano. Sul versante opposto, il postumanesimo, il quale, cito da uno dei suoi autori di punta, Roberto Marchesini, autore di Posthuman, verso nuovi modelli di esistenza, ha come obiettivo il progetto di superare la pretesa umanistica dell'uomo come universo isolato, non solo come centro epistemologico ed etico, bensì come soggetto autoriferito e totalmente impermeabile alla comunicazione esterna. Questo, secondo Marchesini, era l'uomo ideale dell'umanesimo classico e moderno, e di realizzare il passaggio dall'identità dominatrice di quello all'identità coniugata, dinamica, costituzionalmente mutante, nel momento in cui vede sgretolarsi qualunque pretesa di identicità e di staticità nel permanere uguale a se stessa. L'uomo che deve commisurarsi con il vivente che gli sta intorno e con l'ambiente che gli sta intorno. Va in questa direzione di decostruzione dell'originario eccezionalismo dell'umano rispetto al resto del creato e della conseguente pretesa di dominio su di esso che stava in filigrana sotto l'impianto dell'umanesimo classico e moderno, l'impatto delle tecnologie infiltrative, le stesse che i transumanisti considerano acriticamente positive, dei sistemi ibridi, l'innesto di microtecnologie e di nanotecnologie negli organi umani, che cancellano l'integrità originaria del corpo umano, la perfetta autosufficienza dell'uomo vitruviano come misura del mondo, per inaugurare la stagione di un corpo meticcio, metà naturale, metà artificiale, un corpo aperto e mutante, espressione di una tecnologia incarnata, un soma ormai inseparabile e indistinguibile dalla tecne. O ancora la creazione di tessuti bioartificiali grazie alle biotecnologie e viceversa l'uso di materiale genetico animale o umano per elaborare supporti tecnologici. Si pensi al DNA computing o computazione molecolare, che impiega frammenti di DNA per generare memorie di massa e circuiti digitali. Un complesso di linee di sviluppo ibridante che nel configurare una vera e propria esplosione dell'umano conferma l'immagine da cui siamo partiti dell'ominescenza e che nel contempo impone una nuova etica della responsabilità di noi umani nei confronti non solo di noi stessi, dell'autoreferenzialità dell'umano, ma dell'ambiente circostante e degli esseri che ci circondano. Una sorta di egualitarismo che va oltre i confini dell'umano, che coinvolge il mondo del vivente e persino il mondo delle cose. Insomma, un di più di responsabilità, non un di meno. Insomma. Ecco, la forbice tra queste due visioni del mondo è aperta. Io non ho delle risposte precise. Sta a noi scegliere la parte armonica di questa forbice, la parte tenera di questa forbice, quella aperta al resto del nostro ambiente, ed evitare l'urto con la sua parte tagliente. Ma non sappiamo da quale parte cadrà la scelta. Rimane il problema posto dalla domanda iniziale, cioè che ne sarà di noi in questo universo nel quale rischiamo, e forse in buona misura abbiamo già perso il controllo di ciò che stiamo andando costruendo, e quindi da una parte rischiamo di affidarci a un'entità che non controlliamo più e la cui crisi non è certo augurabile, perché significherebbe un fenomeno di entropia generalizzato, oppure rallentare la nostra corsa riflessivamente e ragionare sui passi che abbiamo di fronte, mettendo un attimo da parte le onnipotenze dei transumanisti. Grazie.
Io colgo uno spunto dall'ultimo passaggio che hai fatto e lo faccio in modo molto breve, poi lascio uno spazio alle domande. Abbiamo ancora circa un quarto d'ora per confrontarci. E, vorrei farti una domanda, cioè tu parlavi di una plus responsabilità, una responsabilità maggiore, in qualche modo potenziata, dell'uomo verso se stesso, verso i suoi simili e verso anche le macchine che lui utilizza o da cui si fa utilizzare, insomma. Mi chiedo se non stiamo, adesso oggi siamo al Politecnico, magari tra di voi c'è qualche ingegnere delle nanotecnologie, se sì, alzi la mano, e così, e anzi vi invitiamo a fare delle domande, però mi chiedo se, diciamo, facevi prima una differenza tra essere intelligenti e essere umani. Allora, in questa gara, insomma, prometeica che l'uomo stabilisce come gara prometeica, se vogliamo vederla come un, come dire, uno scontro, una sfida, no? Tra uomo e macchina. Ma appunto in questa gara prometeica sicuramente la macchina è più intelligente, perché la macchina usa, ammette, come diceva il nostro algoritmo prima che scrive l'algoritmo giornalista, no? Ammette che usa solo lo 0,12% delle proprie potenzialità. Noi, come dire, non riusciamo a fare questo calcolo. Il machine learning è una interessantissima sfida di cui non sappiamo quali sarà l'esito, i confini, eccetera, nel futuro. Però faccio anche un esempio al contrario, anzi due. Intanto le macchine molto spesso sono stupide sotto i nostri occhi. Lo vediamo in questi giorni col divertentissimo dibattito su Twitter, la spunta blu. Chi di voi, insomma, è su Twitter sa bene quanto i profili fake riescono a fregare, come dire, algoritmi di controllo di una grande macchina come Twitter. L'altro giorno mi ha molto sorpreso, ho letto un'agenzia di un fast food, una catena di fast food, Kentucky Fried Chicken, che in Germania tramite l'app ha mandato ai propri, diciamo, utenti, clienti, una pubblicità davvero significativa, davvero impressionante. Cioè era appunto il 9 novembre appena trascorso e sul cellulare dei clienti di Kentucky Fried Chicken compare in occasione dell'anniversario dei pogrom della Notte dei Cristalli del 38, in realtà la formulazione era un po' più corta, comunque concediti un formaggio più tenero con pollo, e adesso con pollo croccante, ora da Kentucky Fried Cheese. L'algoritmo, cioè l'azienda si è poi scusata, questo, come dire, riferito dalla Bild, il giornale tedesco Bild, sembra incredibile. L'azienda si è poi scusata dicendo che era stato un errore del software e che avrebbero rivisto i parametri con cui fanno la pubblicità. Però vado ad un esempio molto più serio, e cioè la bomba, no? Si citavi prima Gunther Anders, questo strepitoso diciamo pensiero, quest'idea per cui la morale dell'uomo riesce in qualche modo a provare compassione quando preme un grilletto, credo noi figli di Eichmann, quando preme un grilletto e ammazza una persona che ha davanti, di cui magari conosce nome, cognome e storia, e non riesce la nostra morale umana a venire a patti con come dire, la devastazione disumana totale di centinaia di migliaia o milioni di vittime causate dallo schiacciamento di un bottone. E ritorno all'eccesso, come dire, no, al surplus di responsabilità che ha l'uomo, cioè la bomba atomica. La bomba atomica, nella Seconda Guerra Mondiale, la bomba atomica, il rischio nucleare delle armi nucleari tattiche che abbiamo visto, letto e sentito in questi periodi, insomma, di guerra in Ucraina, il rischio di una terza guerra mondiale. Umanissimo, nel senso che lì non c'era nessuna macchina che imparava da se stessa e aveva l'intenzione di distruggere l'umanità, c'era una minaccia che nella guerra fredda in qualche modo garantiva un equilibrio appunto dell'utilizzo delle bombe da parte di chi le possedeva e che adesso diventava un'arma. Vi racconto, io sono stata in Ucraina a giugno e una delle interviste che, insomma, mi ha colpito di più è stata con il nunzio apostolico che mi raccontava, e questo me l'hanno confermato anche persone per strada che ho intervistato, cioè non abbiamo più paura nemmeno della minaccia atomica. Sappiamo che può capitarci in questo contesto, cioè mettevano in conto addirittura la distruzione come possibilità, come arma possibile del nemico. La domanda, cioè non stiamo esagerando, non abbiamo forse una paura prometeica che le macchine ci distruggano? In fin dei conti l'algoritmo dice: io non sono interessato alla distruzione del genere umano, vi lascio scannarvi, fate pure, io ho altri obiettivi, la produttività.
Sì, no, è molto chiara e, come dire, ci introduce al retroterra etico-politico delle riflessioni tecniche o filosofiche, ma tecniche che abbiamo fatto. Cioè, che cosa stiamo facendo di noi stessi? Che ne è del nostro principio di responsabilità? Ci stiamo affidando a un apparato onnipervasivo di cui stiamo perdendo il controllo, e questo apparato sta introducendo l'intera umanità in un contesto di totalitarismo soft, se vogliamo, di totalitarismo non imposto con la pistola alla nuca e con la polizia segreta, ma basato su una seduzione dolce, e cioè la promessa di soddisfare i nostri bisogni, di venirci incontro, di rivelare persino a noi stessi i nostri desideri veri, i nostri bisogni veri e così via. La realtà è che poi dietro alle macchine e dietro ai sistemi di macchine, nonostante tutto continuano ad esserci degli uomini, non i cittadini delle democrazie, che sembrano in qualche misura obsolete, quasi come il Sapiens, ma gruppi di potere che controllano in buona misura queste tecnologie. Penso appunto a un libro come il capitalismo della sorveglianza, penso alla logica delle grandi piattaforme, penso all'utilizzo dei big data e alle gigantesche masse di informazione che nessuno individualmente, ma nemmeno collettivamente, è in grado di padroneggiare o utilizzare, ma invece chi possiede l'algoritmo principale, diciamo, il controllo dell'algoritmo, è in grado di utilizzare. Le grandezze sono impressionanti. Per quanto riguarda lo scambio di dati che quotidianamente avviene sulla rete, quindi anche lo stoccaggio di questi dati e poi dopo l'utilizzo di questi dati. Questi dati sono la sublimazione, se vogliamo, delle nostre vite, perché buona parte delle nostre vite viene tracciata e lascia tracce sotto forma di informazione e diventa oggetto di elaborazione, di trattamento intelligente, diciamo. Google processa ogni giorno più di 20 petabytes. Un petabyte è pari a 10 alla quindicesima. Una quantità di dati pari a 10 alla quindicesima, io mi sono segnato perché sono grandezze spaventose, 10 alla quindicesima è 1 milione di miliardi. Quindi ogni giorno viene scambiato da Google in rete 1 milione di miliardi di informazioni. Queste includono circa 3,5 miliardi di ricerche di domande. 3,5 miliardi di domande che sono la radiografia o l'ecografia della psiche collettiva del mondo, dei problemi che il mondo si pone, delle priorità nell'interrogazione di ciò di cui si occupa la mente collettiva dell'umanità. Facebook genera 4 petabyte di dati ogni giorno, è un po' meno di Google, un quinto di Google, ma quindi alcuni milioni di miliardi di informazione. Amazon possiede 1.400.000 server sparsi sul pianeta, 1.400.000 server, ognuno dei quali processa milioni di informazioni. Una singola persona crea 1,7 megabyte di dati ogni secondo. Ogni secondo in cui noi viviamo generiamo, tra tecnologie di tracciamento, tra interventi diretti, eccetera, quasi 2 megabyte di dati. L'umanità genera 2,5 quintilioni di byte di dati ogni giorno. Un quintilione è 10 seguito da 30 zeri, cioè 10 alla tredicesima, che vuol dire 10.000 miliardi di byte ogni giorno. Ogni giorno. E questa è l'unità di misura, in questo caso è il petabyte, poi c'è lo zettabyte, che è 10 alla ventunesima, è uno zettabyte, è 1 milione di milioni di miliardi di informazioni, e nel mondo stoccati ci sono circa 44 zettabyte di dati, c'erano nel 2020, sono cresciuti ulteriormente. Per avere un'idea pratica della quantità di dati che uno zettabyte esprime, basti pensare che uno zettabyte corrisponde a circa 180 milioni di volte la documentazione complessiva conservata alla Library of Congress di Washington. 180 milioni di volte tutti i libri, cioè la biblioteca di Alessandria, la Library of Congress. Abbiamo stoccato l'equivalente di 180 milioni di tutti i libri che sono contenuti in quella Bibbia. Ecco, vi rendete conto che chi ha a disposizione anche solo la possibilità di utilizzo di un miliardesimo di questo capitale di informazioni è in grado di anticipare le decisioni dei miliardi di uomini che abitano il pianeta e di costruire strategie di controllo, di condizionamento, di orientamento. Cioè è un meccanismo che sta in qualche modo polverizzando l'idea stessa di democrazia e che pone la questione decisiva di chi, dove si concentra questo potere di controllo su questi dati che oltre a fornire informazioni generano valore, generano denaro, cioè lo scambio di questi dati, la vendita di questi dati come merci, cioè le nostre vite che sotto forma di informazione di dati diventano merce che viene quotata sul mercato e che quindi ha un valore di scambio, generano le gigantesche ricchezze di cui i padroni delle piattaforme, da Zuckerberg, Bill Gates, eccetera, i nuovi padroni del mondo. Allora sì, io ho paura di diventare schiavo delle macchine, ma ho paura degli uomini che utilizzano l'intelligenza delle macchine per le loro cattive passioni.
Qualcuno di voi vuole fare una domanda? Passo, abbiamo 5 minuti. No, fate voi. Nel frattempo mi aggancio a questo per dire che molto spesso per esempio le piattaforme, non so, penso a Uber, generano servizi senza possedere nemmeno una macchina, cioè si servono appunto dei loro lavoratori, insomma, e della proprietà dei mezzi che i loro lavoratori portano. Lo stesso Facebook non produce contenuti, ma è appunto scambio tra quello che i cittadini del mondo producono.
Buonasera innanzitutto a tutti. Allora, velocemente, Io ho assistito alla conferenza e, se escludo gli ultimi due interventi, me ne sarei alzato per andare via dicendo che dopo l'umano, l'inumano e il postumano ci rimane il paradiso terrestre. Cioè, nel senso, cioè che entriamo in un mondo dove l'uomo non ha più bisogno di lavorare, non ha più bisogno di fare delle cose, perché vuol dire, le macchine che ha prodotto risolveranno tutti i suoi problemi. Insomma, cioè, diciamo, cioè. Ora io dico già che siamo già entrati in un'epoca che viene chiamata antropocene, dove l'uomo ha commesso i disastri che oggi abbiamo su questa terra. Allora, con quale speranza io posso, come dire, abbracciare questa realtà che finora, per come si è manifestata, lasciamo stare il futuro, ha solamente espropriato gli esseri umani di conoscenze, di competenze, perché se oggi chiediamo a un qualsiasi ragazzo di fare una divisione, una moltiplicazione con cifre decimali, non è in grado di farlo. E così vale anche per la storia, vale anche per altre tematiche dove, diciamo, la memoria è stata ormai messa a disposizione della macchina, si interroga la macchina quando si ha bisogno. Allora, io sono dibattuto su queste situazioni contrastanti e questi uomini che possono apparire benefattori, nel senso che stanno studiando, stanno investendo, stanno facendo tutto per crearci questo mondo migliore, io non credo, dall'esperienza passata fino ad oggi, che questo è avvenuto. Grazie.
Cioè, volevo sapere se sono io che non sono fuori dal mondo, oppure il mondo che non risponde.
Sono perfettamente d'accordo. Sono perfettamente d'accordo, così come sono d'accordo che...
L'ultima questione che mi riferisco a te, professore, la parte, diciamo, di governo di questa società, cioè non abbiamo più bisogno neanche di un governo.
Ah beh, in un mondo guidato dall'intelligenza artificiale, l'intelligenza umana non ha scampo. Sì.
Io su questo...
No, volevo solo dire che appunto però il legno storto non sta nella macchina, sta nell'uomo, diciamo.
In realtà il governo ha un'importanza fondamentale, sono le regole che appunto piegano poi i limiti della macchina a quello che l'uomo decide. Faccio un esempio molto concreto: Elon Musk compra Twitter, no, questa piattaforma appunto di... Thierry Breton, insomma, l'Unione Europea, Bruxelles dice: benissimo, benvenuto Twitter, dovrai sottostare alle regole europee di gestione, controllo per quel che si può dell'utilizzo eccetera dei social. Io mi permetto però di dire anche che come dire, la tecnologia non so se ci permetterà di essere eterni, questo non lo sa nessuno, sicuramente non io, ma come dire, avvantaggia moltissimo, ordina moltissimo la nostra vita, cioè tutti noi estendiamo, come dire, non per cadere nelle categorie del transumanesimo, ma penso invece alla tecnologia applicata alla disabilità, ha fatto fare passi da gigante all'umanità e alle limitate possibilità con cui l'umanità spesso si confronta appunto nella vita quotidiana. C'è un campo sterminato, ad esempio, nell'applicazione della tecnologia alla disabilità. È un tema grossissimo, ovviamente, quello che lei pone. No, io non sono d'accordo nella contrapposizione, nel muro contro muro, ma sicuramente in un regolamento, in una regolamentazione molto difficile e, come dire, dobbiamo ammettere che siamo molto spesso governati e... Sì, certo. È una rivoluzione copernicana, come si diceva. Qualche altro, un'altra domanda? Una riflessione, insomma. Prego.
A parte che direi che siamo su due argomentazioni diverse, quello è puro mercato e siamo noi a scegliere se vogliamo far parte di questo mercato in cui c'è gente che lo fa per profitto, e l'altra è più scienza, innovazione, scoperta. Creare un robot credo sia completamente differente, poi ovviamente quando verrà perfezionato diverrà anche esso un mezzo per fare profitti. E questo, vabbè, questa era una riflessione due secondi. In merito invece a la possibilità di un robot di diventare umano, non sono tecnica, però ho sentito dire che c'è una branca della tecnologia, no, della neurologia, che spiega tutte le nostre passioni, le emozioni a livello di connessioni. Secondo voi, qualora fosse possibile ricreare un cervello artificiale per cui che abbia le stesse connessioni tra neuroni, sinapsi, in tal caso ci sarebbe la possibilità allora di avere un robot umano?
Questo, diciamo, questa è l'idea guida dell'autore che citavo prima, di come creare una mente, prodotto per alcuni versi di alcune operazioni in termini filosofici riduzionistiche, perché l'idea di poter costruire un organo che pensa, considerando la mente non un'entità a sé stante, ma il modo di funzionamento dell'organo fisico-cervello, e quindi ricostruire attraverso la reingegnerizzazione, e cioè copiando perfettamente tutte le connessioni neuronali del cervello umano, è l'utopia che rischia di diventare distopia, se vogliamo, no? Di chi lavora su questa linea, peraltro si inserisce nell'ambito del transumanismo, questo, no? come diciamo, tutte le grandi riflessioni su queste neotecnologie fatte in connessione con grandi investimenti per realizzarle, cioè dietro queste teorie ci sono grossi capitali che si spostano. Pensiamo a Musk, che non è certo uno scienziato, eccetera, ma che ha deciso di investire sulle tecnoscienze più avanzate. Che il risultato sia un identico artificiale dell'uomo rimane una grande domanda filosofica. Cioè una mente ricostruita attraverso processi di reingegnerizzazione sarà in grado di funzionare come un essere umano? Forse come un essere umano, alla misura nella quale coloro che operano questi investimenti desidererebbe che fossero, cioè come dire, delle macchine produttive, degli esseri prevalentemente finalizzati a performare, e quindi a calcolare e a adeguare le azioni agli obiettivi secondo una logica di razionalità strumentale. Questo sicuramente sì, che possa generare una umanità artificiale simile o addirittura superiore a questa umanità che ha fallito, però noi ci troviamo, come dire, a un punto di sviluppo estremo della storia dell'umanità, con in mano un certificato di fallimento, perché stiamo devastando il pianeta, lo rendiamo quasi inutilizzabile per i nostri per le future generazioni, Non abbiamo risolto il problema della guerra, anzi continuiamo a vivere guerre e in buona misura ad alimentarne, continuiamo a investire la maggior parte delle risorse economiche del mondo su investimenti distruttivi, gli armamenti, le energie distruttive e così via. Cioè, noi ci troviamo a un punto in cui il bilancio è un bilancio negativo, no? Questo ulteriore spillover ci porterà a risolvere questi problemi, cioè, come dire, le macchine saranno più umane degli uomini, come il nostro robot che dice non farò mai niente di aggressivo, di offensivo, eccetera, o trasmetteremo a questi individui potenziati, artificiali potenziati, i nostri cattivi, la nostra natura di legno storto, per citare Isaiah Berlin. Questo è, però, come dire, non riusciamo a risolverla oggi, e ognuno di noi osserva con spirito contraddittorio quello che succede sotto i nostri occhi, io con una certa dose di paura, lo dico sinceramente.
O magari ci insegneranno a innamorarci. si innamoreranno di noi. Io non aggiungo nulla, concordo pienamente col professore. Solo due riflessioni: l'etica è una branca fortemente attiva del machine learning, e, pur con tutte le aporie del caso, però insomma anch'io non sono una studiosa di machine learning, però sicuramente ci stiamo ponendo il problema appunto della macchina, no? Il famoso esempio della macchina che vede la macchina guidata che si guida da sola, che vede il bambino che cosa fa. La seconda cosa è una suggestione che faceva un filosofo americano che si chiama Hilary Patman, appunto nelle sue teorie, e cioè diceva: e se l'uomo fosse un cervello in un bagno organico, cioè se già tutti noi fossimo nient'altro che un insieme di sinapsi collegate, non ci fosse il corpo, insomma fossero illusioni. Questo solo per non aggiungere nulla, ma io la vedo, sono fortemente preoccupata, ma la vedo in un modo lievemente più positivo, perché magari, come dire, l'intelligenza che impara da se stessa produrrà qualcosa di diverso, non per forza negativo, e comunque noi saremo sempre, se non ci distruggono, come dire, al fianco. Va bene, vi ringraziamo molto.